Oggi incomincio a parlarvi del problema della giustizia costituzionale e incomincio parlandovi del giudice da cui parte la questione relativa alla legittimità delle leggi, per cui la prima ora è dedicata all'ordinamento giudiziario, che non costituisce un nodo della materia, costituisce un nodo del sistema costituzionale però, ma richiede un approfondimento che avrete poi avanti, soprattutto nelle materie processual civilistiche, processual penalistiche. Dopo avervi parlato della Corte Costituzionale, l'ultimo blocco riguarderà i diritti e le libertà. Siccome salto la lezione di oggi e domani, ho previsto che le lezioni poi sforino la settimana del 5 dicembre e continuino lunedì 10. Io devo fare 84 ore di lezione perché questa è la mia obbligazione universitaria, non è che qualcuno mi controlli, ma appunto per questo le faccio. Non so se avrò qualcosa da dirvi, io potrei anche fare altre 200 ore di lezione, ma non avrebbe molto senso. Pensavo di lasciarvi queste due ultime ore, se voi siete d'accordo, per intervista libera sulle cose che non vi sono chiare del programma, i nodi che avete incontrato studiando, le cose che avete ascoltato nei corridoi come domande che si fanno agli esami, una mi è stata appena posta adesso. E resteranno delle cose dubbie e queste due ore le dedicherei a chiarirle. L'organizzazione giudiziaria è un'organizzazione ovviamente complessa ed è complessa soprattutto sotto il profilo dei principi e della terminologia. Allora, questa slide dovrebbe chiarirvi alcune cose. I giudici. Quando si parla genericamente di giudici, si parla di situazioni, di organi diversi, con funzioni diverse. Allora, l'ordinamento giudiziario, questo qui, che è una parte del sistema, riguarda soltanto i giudici ordinari. Quando si parla di giudice ordinario si fa riferimento ai giudici civili e ai giudici penali, come magistrati giudicanti, e al procuratore della Repubblica, che è il PM nel processo, come magistrati requirenti. Prima linea terminologica. I giudici non sono solo gli ordinari, ci sono anche i giudici speciali. C'è la giurisdizione amministrativa, la giurisdizione contabile e la giurisdizione militare. Terminologia. Problemi. Tutti hanno la garanzia di un giudizio. Qualsiasi vostro diritto è azionabile. Questo è un principio costituzionale, tra l'altro, come vedremo. Il che significa che non c'è diritto se non c'è giudice. Questa è l'altra parte della medaglia, no? L'altra faccia. Per ogni diritto c'è un giudice, se non c'è un ricorso al giudice è inutile parlare di diritto. Non sono cose banalissime. E ci sono come dire, non voglio usare parole forti, però non mi vengono parole deboli, ci sono dei tizi che parlano e blatterano di diritti vari, per esempio il diritto dell'embrione, e l'embrione non c'ha giudice e quindi non c'ha diritto, Noi possiamo parlare di diritti in campo spirituale. Abbiamo una legge, delle linee ministeriali, delle linee guida che parlano degli embrioni come, come persone, dicendo che l'embrione è uno di noi. Complimenti, siete tutti degli embrioni, un po' cresciutelli come embrioni. Ma... E questo poi va avanti dicendo che ci sono gli embrioni orfani. Non sto scherzando, la legge, anzi, dato ministeriale, parla di embrione orfano. Dicasi embrione orfano, l'embrione è lasciato lì, cioè non, che non porta avanti la... Oddio, la mia mosca sta morendo, non la vedo niente, niente bene. Vorrei dargli anche una mano, sono una morte dignitosa. La legge sulla fecondazione artificiale, che è una legge folle, che vieta tra l'altro un bel po' di ricerca che sarebbe importante fare in Italia, protegge l'embrione, cioè quando gli embrioni avanzano, cosa si fa degli embrioni in avanzo? Embrioni in stato di abbandono, cito la legge, non sto scherzando, si rimettono in un frigo. Si conservano dentro nel frigo un unico ospedale che per purissima combinazione era l'ospedale dove lavorava il ministro della salute, Sirchia, questi restano lì presto della loro non vita, perché non essendo mai nati non possono neanche morire e non si sa fino a quando possono essere utilizzabili. Ma nessuno si va a impiantare un ghiacciolo preso dal frigorifero senza data di scadenza. Dice, vabbè, me lo impianto, che non è una bella pratica. Quindi sono buttati via, ma conservati finché non raggiungono lo stato di non si sa che cosa. Tutto questo nasce dalla follia, oltre dagli interessi molto personali del ministro del suo ospedale naturalmente, dalla follia di predicare i diritti come se i diritti fossero delle cose oggettive, degli oggetti, dei sassolini, dei pezzi di plastica, cioè cose che si toccano. I diritti non sono così. I diritti implicano un giudice. C'è il giudice dei diritti. Qual è il giudice dei diritti? Se voi fate questa domanda nelle aule universitarie, non solo dei docenti, dicono la Corte Costituzionale. Io vi dico, non è vero. Il giudice dei diritti sono i giudici ordinari. Perché quando avete da maneggiare un vostro diritto, dovete rivolgervi a un giudice e qui vi si aprono due strade, quella dei giudici ordinari e quella dei giudici speciali. In linea di principio si va dal giudice ordinario. Avete un diritto che è stato offeso? Andate dal giudice civile se è una questione di rapporto tra privati, contratti, debiti, crediti, rapporti di famiglia, rapporti successori e queste cose qui, è tutto un blocco, lo studierete nel prossimo semestre di diritto privato, è tutto un blocco di rapporti tra privati e andate dal giudice civile. Se invece siete lesi nel vostro diritto da un'azione di rilevanza penale, vi portano via la macchina, furto, vi rapinano l'orologio, rapina, vi truffano, quello non è un reato, si chiama truffa e così via. Queste sono tutte fattispecie penali che sono protette dall'ordinamento attraverso lo strumento della repressione penale perché rappresentano dei grossi disvalori sociali. Questo è lo schema. Se è una questione tra privati, tu vieni da destra, mi vieni nella macchina, mi fai un danno, è un rapporto tra privati, responsabilità civile. Se è un problema di lesione dei valori fondamentali, la vita, la proprietà, la buona fede e così via, la dignità personale, l'onore e tutta una serie di altre cose, allora scatta una repressione penale. Non è più un rapporto tra i privati, ma lo Stato lo ritiene essere una lesione di valori fondamentali della collettività e agisce tramite lo strumento penale. In entrambi i casi voi avete un giudice, civile o penale. Se invece avete da contestare la contravvenzione, la contravvenzione è un provvedimento amministrativo. Contro i provvedimenti amministrativi avete sempre un giudice, perché i provvedimenti amministrativi possono violare i vostri diritti alla stessa maniera. Possono negarvi l'autorizzazione, possono negarvi il passaporto, possono applicarvi delle sanzioni amministrative, possono escludervi dall'università, possono imporvi una cosa che un giorno forse un avvocato bravo deciderà di fare una causa seria, che è questa cosa assurda del numero chiuso di alcune facoltà, dei relativi test. Tutto questo sono provvedimenti amministrativi. Voi fate l'esame con me, lo fate benissimo, sapete tutto, io vi guardo negli occhi e fa bocciato, e voi vi rivolgete al giudice amministrativo, il quale dirà, però avete un giudice anche per questo, fate un concorso, forse l'avete già fatto qualche concorso in vita vostra, chi lo sa, può essere un concorso per una borsa di studio, per l'esenzione delle tasse, per l'alloggio, tante cose. E siete esclusi sotto quel provvedimento amministrativo di una pubblica amministrazione che incide sui vostri interessi, sui vostri diritti, voi avete lo strumento del ricorso al giudice amministrativo. Il giudice contabile lo scoprirete soltanto quando sarete pubblici dipendenti e provocherete un danno all'erario, oppure quando avrete una causa pensionistica, perché il giudice contabile della Corte dei Conti è competente anche per le pensioni. La giurisdizione militare invece riguarda solo i militari e finisce il discorso. Quindi abbiamo una contrapposizione tra giudici ordinari, che sono i giudici, quando normalmente si parla di giudici, e sono l'ordinamento giudiziario, e poi queste piccole isole, non tanto piccole per la giurisdizione amministrativa, più piccole invece per la giurisdizione contabile e quella militare. Il principio è che sono vietati altri giudici speciali. Questi sono scritti in Costituzione, vedete, articolo 103. L'articolo 103 contiene questi tre giudici speciali, altri non possono essere inventati, introdotti in ordinamento, c'è il divieto. La regola è la giurisdizione ordinaria, il principio costituzionale è la giurisdizione ordinaria e la tutela davanti alla giurisdizione ordinaria. L'eccezione a questo principio, che è un principio costituzionale, sono contenute nella Costituzione stessa. Lo schema è lo stesso degli atti con forza di legge, la regola è che la funzione legislativa appartiene al Parlamento. Le eccezioni a questa regola devono essere contenute in Costituzione. Qualsiasi atto introducesse una nuova atto con forza di legge, qualsiasi legge cercasse di introdurre un nuovo atto con forza di legge sarebbe illegittima, perché le eccezioni a questa regola devono essere contenute in Costituzione. E lo stesso si può dire per i giudici. La regola è il giudice ordinario, l'ordinamento giudiziario, le eccezioni sono contenute nell'articolo 103. Altra distinzione, magistrati giudicanti, magistrati requirenti. I magistrati giudicanti sono i giudici tout court, i giudici che giudicano, i giudici che stanno in tribunale. I magistrati requirenti sono quelli che fanno capo all'ufficio della Procura della Repubblica. Procuratore della Repubblica, i suoi sostituti, e quando entrano nel processo svolgono la pubblica accusa, sono i pubblici ministeri. Questo è un tema su cui ci hanno tormentato per una ventina d'anni ultimamente, perché c'era un governo e soprattutto un presidente del Consiglio dei Ministri che non amava molto i pubblici ministeri, perché fanno delle indagini penali e sono fastidiosi. Sono davvero fastidiosi. Certo, sono davvero fastidiosi, certe volte anche uno può dire, ma cosa fanno? Però fanno il loro mestiere, cioè la funzione del pubblico ministero è quello di guidare le indagini penali. Se voi subite una truffa, vi rivolgete alla polizia, si suppone. La notizia criminis la vostra denuncia arriva sul tavolo del procuratore, il procuratore inizia l'attività di indagine tramite la polizia giudiziaria e la guida. Dopodiché, alla fine di questa attività, incomincia la fase del processo, e questo la studierete in procedura penale. Nel processo il procuratore diventa la pubblica accusa, è quello che sostiene l'accusa. In ogni paese questa funzione è esercitata in qualche modo. In qualche modo. Le regole dell'esercizio di questa funzione cambiano da paese a paese. In moltissimi stati americani il procuratore della Repubblica è eletto, un organo elettivo. Lo vedete nei telefilm, nei film, no? C'è il procuratore della Repubblica che fa la sua campagna elettorale, e di solito viene pizzicato perché c'è qualche scheletro nell'armadio, perché è un'autorità politica. E tra l'altro non è detto che sia un tecnico. Una particolarità del sistema americano è che solo alcuni giudici devono, alcuni soggetti devono essere tecnici. Solo il capo della procura federale, cioè la massima autorità della procura a livello federale, deve essere un giurista. Gli altri possono essere semplicemente un politico che svolge la funzione di interpretare il malcontento sociale e trasformarlo in azione penale. Questo è uno schema molto particolare americano, che è l'unico paese che conosca che elegge i procuratori della Repubblica, mentre noi siamo uno dei pochissimi paesi che invece dicono che i procuratori della Repubblica fanno parte dell'ordinamento giudiziario e sono giudici. Da noi i giudici si distinguono solo per funzione, lo vedremo dopo. Voi fate il concorso per la magistratura, da noi si diventa magistrati per concorso, come in larga parte d'Europa. Dopodiché scegliete se andare nella magistratura giudicante o nella magistratura requirente. Non è che siano due carriere blindate, sono due carriere in cui c'è la possibilità di passare da una parte all'altra, ma con tutta una serie di cautele per evitare che quello che ha fatto l'avvocato dell'accusa un bel giorno diventi il giudice, magari di cause connesse e così via. È una questione molto complicata questa del Procura delle Repubbliche. La tradizione europea è per lo più che la pubblica accusa sia una funzione legata al governo. Nei film francesi questo è evidente. Allora, perché non parlare di cinema, che è sempre divertente, della procedura penale? Nel film francesi in genere voi vedete che c'è sempre un ispettore della polizia simpatico, un po' ciccione, che fuma la pipa, e di nome Maigret per esempio, che ha sulle spalle il procuratore della Repubblica, il procuratore della Repubblica, che gli dice: mi ha telefonato il ministro, perché il ministro è responsabile dell'andamento della pubblica accusa. E di conseguenza il ministro può intervenire dicendo: indagate, fate presto, prendete il ladro e così via. Da noi questo non è possibile, perché da noi la pubblica accusa è separata dalla funzione di governo, del potere esecutivo, e ha tutti i caratteri di indipendenza, di cui poi parleremo, dei magistrati. E questo non è una cosa da poco, è una cosa molto contestata, per certi aspetti anche contestabili. Però è anche un modo per dire che la pubblica accusa è slegata dal potere politico e quindi non è frenata dal potere politico. Naturalmente, se in Italia la pubblica accusa fosse più legata al potere politico, probabilmente tanti scandali politici non li avremmo, ma non li avremmo perché si comportano meglio i politici, ma perché procuratori della Repubblica sarebbero leggermente sconsigliati di indagare su quelle cose. Sono questioni molto complicate, molto tecniche, ma anche di grande rilevanza politica. Ma per il momento mi basta darvi i concetti generali. Quindi, quando parliamo dell'ordinamento giudiziario, parliamo dell'ordine dei giudici, che è garantito dal CSM come garante dell'autonomia dei giudici. Di questo sono estranei i magistrati amministrativi, quelli contabili e quelli militari, che formano tre diversi comparti dello Stato e hanno appositi organi collegiali che ne garantiscono l'autonomia. Per cui i magistrati amministrativi, per esempio, hanno un consiglio composto da magistrati, da professori universitari e così via, che ha le stesse funzioni del CSM di garantire l'autonomia di questi giudici. Quanto funziona il meccanismo è un bel problema. Quindi porto alcuni principi fondamentali attorno alla giustizia. Il primo sta nell'articolo 25, primo comma, quindi stiamo parlando dei diritti fondamentali, la parte della Costituzione sui diritti fondamentali. Ed è un vecchio principio, lo vedete anche da come è scritto: nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Questo è il principio della precostituzione, o il principio del giudice naturale. Ed è un principio fondamentale, che ci dice che i giudici che sono competenti al caso non sono determinati dopo che il caso sorge, ma prima. E voi compite un'infrazione penale, uccidete qualcuno, rubate qualcosa. Nel prima ancora di uccidere e di rubare, voi sapete qual è il giudice competente per il vostro processo se vi pizzicano. Perché questo è un principio fondamentale? Perché la paura è del giudice nominato dopo il fatto commesso. Cioè che il giudice venga scelto in relazione a voi. Perché siete antipatici, perché siete antipatici del potere, si intende, perché il vostro reato è considerato orribile, o per altre ragioni, o perché avete qualche nemico. Il giudice invece deve essere precostituito, ed è precostituito per legge. Non è che la legge lo sceglie dicendo nell'eventualità che tizio uccida allora. La competenza dei giudici è stabilita in via generale astratta per legge, in base a luogo del fatto commesso, tipologia del caso, civile, penale, eccetera, valore della causa. Se voi rubate un motorino, la competenza dipende dal valore del motorino, e comunque è bella, qualche volta per il giudice di pace, se il valore è basso, oppure può essere il giudice penale di primo grado. Se voi uccidete per l'omicidio c'è la Corte d'Assise, che è un giudice penale più complesso. Tutto questo avviene in base a criteri che sono predeterminati dalla legge. L'articolo 102 ci dice invece delle cose che riguardano sempre la costituzione del giudice, e dice non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Il divieto del giudice speciale che prima vi indicavo è poi legato all'articolo 103 che dice quali sono i giudici speciali. Attenzione, perché una cosa sono i giudici speciali, un'altra cosa sono le sezioni specializzate dei giudici ordinari. Il giudice minorile è una sezione specializzata del Tribunale Penale. Perché specializzata? Perché siccome deve badare a questioni che riguardano i minori, se il giudice penale ha reati compiuti dai minori, è un giudice che ha particolari sensibilità e è affiancato da non giuristi, psicologi, pediatri, sociologi, cioè persone che conoscono il mondo minorile e non sono dei giuristi. È lo stesso per il giudice tributario. Lì c'è un giudice civile che è affiancato da gente che sa di diritto tributario, che sono commercialisti e così via. Anche il giudice fallimentare è un giudice ordinario specializzato. E la tendenza è a creare una certa specializzazione all'interno dei tribunali, perché il diritto è complesso e si ritiene che anche i giudici non possono essere onniscienti e di conseguenza per determinati rami si creano strutture specializzate per seguire questi rami, ma non sono giudici speciali, sono sempre giudici ordinari. Il giudice straordinario è la cosa più lontana dal concetto di giudice, è il giudice che è nominato essenzialmente fuori dall'ordine per seguire una determinata faccenda. E questo è vietato perché fa parte della precostituzione. La precostituzione non esclude il giudice speciale, esclude proprio il giudice straordinario, per cui queste due norme si legano moltissimo. Vedete, possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari, sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. Qui si iscrivono i giudici minorili, i giudici fallimentari, i giudici tributari e così via. Sono sezioni specializzate. Sai perché ho scritto con questo strano carattere? Mi ero proprio scocciato allora. Qui ci sono due norme molto importanti. Questa è una norma chiave. I giudici, ve ne ho già parlato, i giudici sono soggetti soltanto alla legge. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Allora qui siamo nell'espressione di quello che è un vecchio principio risalente al Settecento, Montesquieu, della separazione dei poteri e dell'indipendenza del giudice. Perché il giudice deve essere indipendente? Forse non ve lo devo spiegare perché lo capirebbe chiunque, ma è importante invece dirlo in questo modo, cioè dire che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, pone alcuni problemi interpretativi. Che cosa vuol dire legge? Certamente non vuol dire che sono soggetti soltanto alla legge formale o alle fonti primarie, sono soggetti al diritto posto, per cui sono soggetti anche ai regolamenti. I giudici sono soggetti al diritto e in particolare agli atti normativi. La separazione dei poteri passa per questa espressione. La legge vincola i giudici. L'autorità che pone le leggi non ha altri strumenti per incidere sull'attività del giudice se non quella di porre leggi. E la distinzione tra disposizione e norma, qui. Sarebbe da scrivere: i giudici sono soggetti soltanto alle disposizioni di legge. E il potere legislativo può influire nel mondo del diritto solo attraverso la posizione di disposizione. Il giudice invece non è soggetto a nessuna autorità per quanto riguarda la sua funzione, che è la funzione di interpretare e applicare il diritto. Su questo il legislatore non può incidere. Caso eclatante, l'idea del governo di emanare un decreto legge per bloccare l'applicazione di una sentenza della Cassazione nel caso Englaro. Il capo dello Stato disse: io non lo emanerò questo decreto legge, per cui per favore non presentatemelo neanche, perché questo violerebbe il principio di separazione dei poteri, violerebbe l'articolo 101 secondo comma. La separazione tra la funzione di applicazione e di interpretazione dalla funzione di posizione della legge, di legislazione, tra legis executio e legis latio. La L'articolo 101 è l'articolo iniziale del capitolo che riguarda la magistratura, inizia appunto con la giustizia amministrata in nome del popolo, che insomma non è che sia una cosa di grandissima rilevanza pratica, e, mentre di grande rilevanza pratica questa norma qui, e dice anche perché sia piuttosto sconvolgente il meccanismo introdotto in forza dell'evoluzione dell'ordinamento comunitario, per cui il giudice in certe circostanze può disapplicare la legge e applicare la norma comunitaria self-executing, cioè se a effetti diretti. Questo è abbastanza sorprendente, perché è l'unico caso in cui il giudice può liberarsi del vincolo della legge. Può dire: questa legge c'è, ma io non la applico. E non la applico perché devo applicare un atto normativo della Comunità Europea. È molto chiaro il perché, cioè sono atti del nostro ordinamento giuridico, per cui non è che il giudice si libera del vincolo e si inventa le norme. È una norma che organizza i rapporti tra il diritto interno e il diritto comunitario, però è sconvolgente nella misura in cui insegna al giudice che il suo vincolo alla legge può venire meno e può essere sostituito da un vincolo all'atto comunitario. Ultima cosa su questa norma: i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Nel concetto di legge rientra anche il concetto di Costituzione. Costituzione. Nel senso che i giudici sono soggetti al diritto e sono soggetti a tutto il diritto posto, sia esso di fonte costituzionale, legislativa o regolamentare. La gerarchia delle fonti organizza la sua soggezione alla legge, per cui il giudice può dire: questa legge è contraria alle norme superiori, così come il giudice può applicare il criterio cronologico e dire: questa legge è abrogata. È un altro modo con cui il giudice si libera dal vincolo della legge. Di fronte all'antinomia, il giudice svolge un'attività di interpretazione e dice qual è la legge applicabile. Ma nel caso in cui scoprisse che la legge è in contrasto con la Costituzione, il giudice non c'ha il potere di disapplicarla. Mai e poi mai. Capitò una volta che la Cassazione si trovò una legge regionale dell'Emilia-Romagna che, per un motivo strano, norme in materia urbanistica dove ci sono sanzioni penali, diventava una norma penale, e la Cassazione disse: le regioni non possono fare norme penali, e quindi disapplicò la legge penale, e la Corte Costituzionale la bacchettò sulle dita dicendo: tu non puoi disapplicare le leggi, anche se sono leggi regionali, non le puoi disapplicare perché sono leggi, tu sei vincolato alla legge. L'unico modo che tu hai per liberarti dal vincolo della legge, quando la legge sia in contrasto con la Costituzione, è sospendere il tuo giudizio e rivolgerti alla Corte Costituzionale, che è il tema della prossima settimana. Qui sono i principi che riguardano non la funzione del giudice, ma l'organizzazione, l'autonomia del corpo dei giudici. Il Consiglio Superiore della Magistratura è un organo presieduto dal Capo dello Stato che si occupa di tutte le provvedimenti che riguardano la carriera del giudice, le assunzioni, i trasferimenti, le promozioni e i procedimenti disciplinari. Tutto questo è competenza esclusiva del Consiglio Superiore della Magistratura. Per il resto, il Consiglio Superiore della Magistratura è parzialmente composto da magistrati, cioè eletto dai magistrati, e da membri cosiddetti laici, eletti dal Parlamento in seduta comune. Ed è presieduto dal Presidente della Repubblica, che nomina un suo vicepresidente tra i membri del Consiglio Superiore. Ed è importante questo organo, perché è l'organo da cui dipende l'intera carriera dei magistrati, compresi i trasferimenti, le assegnazioni negli incarichi. Qui ci sono regole piuttosto complesse che trovate accennate nel manuale, ma non costituiscono proprio il centro della mia materia. Sono costretto ovviamente a tagliare alcuni discorsi, perché il diritto costituzionale copre un po' tutto il diritto, tutto ha una testa nel diritto costituzionale. Il diritto ecclesiastico riguarda i rapporti con la religione, il diritto tributario riguarda la questione fiscale, il diritto amministrativo riguarda i rapporti tra pubblica amministrazione, legge, indipendenza e imparzialità, eccetera. Il diritto civile trova nella famiglia, nel matrimonio, nel principio di uguaglianza dei coniugi e così via, capito? Per cui nel diritto costituzionale voi trovate un sacco di inizi di discorso che poi continua nelle altre materie. A me interessa soprattutto che voi capiate i meccanismi di fondo e soprattutto che capiate i meccanismi che sono legati alla comprensione di A, tutela dei diritti, B, attivazione del giudizio di fronte alla Corte Costituzionale. Allora, i magistrati sono nominati per concorso, questo non è una novità, e invece sono importanti queste norme. I magistrati sono inamovibili e si distinguono soltanto per diversità di funzioni. Questa è una norma anche molto particolare. Sono inamovibili nel senso che per rimuovere un magistrato bisogna condannarlo attraverso una procedura disciplinare davanti all'apposito organo del Consiglio Superiore della Magistratura. C'è una fase processuale che si svolge e che può terminare con la rimozione del magistrato. Ne ha combinate troppo grosse. Non è frequentissima. È uno dei capi d'accusa contro il CSM è che, essendo un organo composto in prevalenza di magistrati, si comporta in maniera un po' corporativa. È vero? È certo che è vero. È ovvio che sia vero, è innegabile. E questo costituisce indubbiamente un elemento di debolezze, nel senso che una scarsa presenza della funzione disciplinare legata a una scarsa forza del principio di responsabilità di chi svolge una funzione di magistrato crea una qualche incrinatura, una qualche crepa nel sistema di credibilità dell'ordinamento giudiziario. Questi sono tutti problemi e sono problemi che si è cercato di risolvere con frequenti modifiche della composizione del CSM e dei sistemi di elezione del CSM. Perché siccome i magistrati che vanno al CSM sono eletti dai magistrati, diventa una funzione di tipo parapolitico. I magistrati si dividono in associazioni che si sa essere più o meno orientate politicamente, per cui Magistratura Democratica e l'associazione di sinistra, e poi ci sono quelle di centro e poi quelle di destra e così via, e già questo non fa tanto piacere a chi si trova di fronte a un magistrato. Non bisogna prendere molto sul serio queste divisioni interne della magistratura, perché spesso sono proprio questioni di larghi orientamenti sulla teoria dell'interpretazione, sulla teoria della funzione giudiziaria e così via, non è che siano bassamente partitiche come distinzioni, però è certo che tramite questo meccanismo anche il CSM si colora politicamente, e siccome poi viene integrato da componenti che sono nominati, un terzo nominati dal Parlamento e che sono esplicitamente politici, tutto questo crea ogni tanto il sospetto che il CSM finisca con essere più che un organismo di tutela dell'ordinamento giudiziario, un parlamentino dei giudici, e questo naturalmente non fa molto piacere. I magistrati sono inamovibili, per cui non possono essere cacciati se non con provvedimento disciplinare, e provvedimento disciplinare che può essere promosso dal Ministro della Giustizia, e si distinguono i magistrati soltanto per diversità di funzioni. Questa è un'altra norma pesante, perché fa della carriera del magistrato una carriera molto burocratica. Se uno non incappa in un provvedimento disciplinare, il magistrato invecchia felicemente e va avanti per scatti di anzianità che corrispondono a scatti di carriera. Lui magari continua a fare il magistrato di qualche felice paesino di montagna, ci esistono più organi giudiziari così sparsi, ma raggiunge il massimo della sua carriera, è come se fosse diventato nei massimi livelli della magistratura. Non c'è gerarchia. C'è una gerarchia processuale, per cui la sentenza del primo grado la impugni in secondo grado poi va in Cassazione, questa è una gerarchia degli organi, ma non c'è una gerarchia tra i giudici. Poi potete trovare un giudice al massimo della sua carriera che continua a svolgere una funzione che invece è una funzione che può svolgere un giudice molto più giovane della sua carriera. Importanti sono le norme sul pubblico ministero. Queste sono norme molto importanti, bella questa operazione che ho fatto. Perché la nostra Costituzione tende a creare la figura del pubblico ministero molto aderente a tutte le garanzie dell'ordinamento giudiziario. Vi dicevo, in Francia il pubblico ministero è dipendente funzionalmente dal ministro. In Inghilterra non esiste, in Inghilterra per esempio il pubblico ministero, la pubblica accusa la faceva una volta il capo della polizia. Se voi guardate i film gialli inglesi, prima di una certa data, che non potrei dirvi quale data è, ma non è tanto risalente, diciamo anni 70, di fronte al paruccone detto anche magistrato, c'è un avvocato e c'è il poliziotto, c'è il capo della polizia. Perché è il capo della polizia che porta avanti le indagini penali e il capo della polizia che tiene le accuse. Poi questo sistema è stato superato da un meccanismo per cui la polizia sceglie un avvocato e si fa difendere da un avvocato, e poi ci sono degli avvocati che si occupano in particolare di questa funzione. Non esiste la figura del pubblico ministero in Inghilterra, cosa che invece esiste in America ed è elettivo, esiste in Europa dappertutto, generalmente legato al potere esecutivo, in alcuni paesi e soprattutto in Italia invece è un organo che sta dentro l'ordinamento giudiziario, è un giudice. In quanto giudice, il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme dell'ordinamento giudiziario. Questa è una norma che è stata imputata, tanti hanno detto bisogna cambiarla, perché questa è una norma importante, perché dice che la pubblica accusa, il pubblico ministero, il soggetto che tiene la pubblica accusa, il soggetto che prima di tenere la pubblica accusa dirige le operazioni di indagine, è un magistrato ed è protetto dalle garanzie di indipendenza del magistrato, per cui per esempio non può essere rimosso, non può essere trasferito, ha tutte le garanzie del giudice e dà l'obbligo dell'esercizio dell'azione penale, altra norma molto vituperata e che invece è una norma di grande importanza. L'obbligo di esercitare l'azione penale vuol dire che il pubblico ministero non può scegliersi casi e non può dire questo caso non importa. Ovviamente non è che il pubblico ministero possa perseguire tutti i reati di cui viene a conoscenza, ma le sue scelte sono scelte tecniche, può dire questa cosa, le indagini non sono ancora pronte, su questo ho solo una lettera anonima, non me ne curo, Su quest'altra cosa invece una cosa importante e me ne occupo. Queste sono scelte tecniche, inevitabili. Ma nessuno può dire al pubblico ministero che cosa perseguire e cosa no. Capite? Questo è un punto che si è cercato di superare con una serie anche di proposte di legge, dicendo che il Parlamento ogni anno dice quali reati devono essere perseguiti, ma queste sono stupidaggini. Per semplice fatto che il pubblico ministero persegue i reati di cui viene conoscenza e in cui la polizia riesce a trovare degli elementi di prova. Il problema è lì. Poi qualche volta si può anche immaginare che si vada un po' oltre, per esempio adesso che c'è stato lo scandalo del Lazio con Fiorito, alcune procure della Repubblica hanno lanciato delle indagini conoscitive sui consigli regionali dove loro si trovavano, per esempio la procura di Bologna ha lanciato un'indagine conoscitiva sulla gestione dei gruppi consigliari dell'Emilia Romagna, cosa che a me ha lasciato piuttosto stupefatto e anche sorpreso, perché non è una funzione conoscitiva quella della pubblica accusa, neanche quella dell'indagine penale, devono attivarsi su precise segnalazioni di reato. Allora, o hanno una notizia che qualcuno ha commesso reato e allora lì agiscono e poi trovano magari anche altre cose, ma non è che uno può andare con le reti a cercarsi i reati in giro, no? Facciamo un'indagine conoscitiva di come si fanno gli esami all'università. Se non c'è nessuno che ti denuncia, che mi denuncia, come io spero da tempo, così smetto di fare gli esami, che faccio male gli esami, non è che il magistrato può venire qua e dire ma lei come fa gli esami? Perché io gli rispondo, ma lei si faccia gli affari suoi. I suoi affari suoi sono agire con l'azione penale quando ha una notizia criminis. Senza una denuncia, senza un esposto, non c'è attivazione del pubblico ministero. Ma d'altra parte, se il Parlamento vuole dire al pubblico ministero quali reati deve perseguire, lo può fare soltanto attraverso le leggi, non lo può fare tramite direttive politiche, perché l'azione del pubblico ministero non dipende da direttive politiche. Non siamo in America, dove invece il candidato alla Procura della Repubblica dice io perseguirò in particolare i reati odiosi contro i poveri bambini. Queste sono espressioni di indirizzo politico che spiegano che quello è un organo politico. Da noi il pubblico ministero non è un organo politico e la Costituzione fa di tutto per metterlo al riparo dall'influenza della politica. Il pubblico ministero gode le garanzie dell'ordinamento giudiziario, ha le garanzie di indipendenza, di autonomia del giudice. Questa ovviamente può anche essere una soluzione non ideale, però è una soluzione che ha un suo senso.